Abbiamo letto tanti articoli stamane sui più svariati quotidiani riguardo alle vicende relative all'Ilva e soprattutto riguardo alla messa in cassa integrazione di centinaia di lavoratori e lavoratrici, da quello che pare i più impegnati all'interno dell'impianto. Sembrerebbe una vera e propria epurazione. Ecco, tu sei d'accordo con questo termine oppure no?
Sì, sicuramente si può parlare di epurazione, anche se non è solo un'epurazione. L'epurazione c'è perché sono praticamente tanti gli operai conosciuti per il loro attivismo sindacale in tutte queste vicende, per esempio i pochissimi che sono dello Slajkovac, perché noi siamo una piccola forza all'interno, sono tutti stati messi in cassa integrazione, così alcuni pezzi interi dei liberi pensanti, dell'FMLU, è un gruppo altrettanto consistente dell'USB, nonostante l'USB sia firmatario dell'accordo e abbia in un certo senso lo abbia sponsorizzato e coperto, a sinistra di fronte alle proteste dei lavoratori che c'erano già state, sia pure silenziose o non in forma di lotta, durante la firma dell'accordo, perché qui si parla di voto plebiscitario, cosa che non è stato affatto così. Sono oltre 4.000 i lavoratori che non hanno votato l'accordo, sia esplicitamente, oltre 400, sia implicitamente, assentandosi dal voto perché non avevano fiducia che il loro parere sarebbe stato tenuto in conto. Quindi in realtà 6.000 e rotti l'hanno votato, 4.000 non l'hanno votato, e chiaramente tra i 4.000 che non l'hanno votato sono tantissimi quelli oggi messi in cassa integrazione. Però non c'è soltanto questo, non è solo questo il problema, perché nel quadro delle operazioni vi sono altre operazioni altrettanto difficili, nel senso i lavoratori a ridotte capacità lavorative, per esempio, ve ne sono tanti tra di loro che praticamente sono inseriti nel calderone della cosiddetta cassa integrazione, ma anche molti giovani, per così dire, no? Qualcuno degli operai più anziani parlava di strage dei ragazzi. In alcuni reparti vi sono stati tutti quelli dei quinti livelli che sono stati confermati, e sotto i quinti livelli invece non sono stati confermati, e quindi vi erano, e non erano tutti attivisti sindacali, erano operai normali, che evidentemente anche dietro questo tipo di selezione vi sono altri criteri oltre quello meramente purativo. Basta parlarne, prenderne in considerazione due. Evidentemente vi sarà una gigantesca ristrutturazione e gli operai saranno mischiati, trasferiti e così via, mischiati e trasferiti tali che alcuni reparti, che se fosse per il tipo di selezione che hanno fatto, da domani non potrebbero funzionare, perché non si vede come un reparto dove c'erano 503 lavoratori ora ne siano rimasti 297, e gli, come se ve ne fossero 297 che non stavano facendo un tubo. Evidentemente in realtà dietro di questo vi è anche un problema interno, cioè quello di fare con meno operai più lavoro, e di accompagnare il processo di ristrutturazione, di presa di potere, della Mittal, con un rimescolamento generale dei lavoratori. Per questo non ci sono soltanto gli epurati che, come si dice a Taranto, sono ascamano, stanno lamentandosi, bensì vi sono anche pezzi del sindacalismo confederale, tempestati di telefonate e così via, che non si rendono perfettamente conto delle ragioni reali dell'insieme, del tipo di scelta che sia stata fatta. Si parla qui di algoritmi, si parla qui di diciamo, no, di operazione fatta tutta dall'alto senza un'effettiva presa d'atto della situazione interna ai reparti. Si parla qui di segnalazioni che sono venuti dai reparti, ma si parla qui di una logica che pensa che effettivamente l'ILVA sia sovradimensionata, in cui c'erano operai che non facevano un cazzo, ed è la stessa logica che usò Riva quando ebbe nelle sue mani lo stabilimento. Quindi un pregiudizio generale verso il lavoro degli operai all'ILVA, tale che si pensa che tutto sommato si può fare la stessa produzione, quella che Mittal intende fare, intorno ai 6 milioni, inizialmente, diciamo, non con meno operai. Quindi più sfruttamento con meno operai dentro la fabbrica, epurazione, ma alleggerimento generale del carico di dipendenti dell'ILVA. Questo è un po' quello che noi vediamo. Per questo noi pensiamo che non ci debbano essere soltanto i colpiti, gli epurati che debbano lamentarsi, ma siano gli interi operai, sia assunti che non assunti, che debbono prendere atto che hanno a che fare con una versione di neo-riva, diciamo, in salsa indiana, e che evidentemente, diciamo, no, è con questo tipo di sindacato e di fase che bisogna misurarsi. L'altro problema è però anche il collasso materiale del cosiddetto sindacalismo di base, che aveva pure un peso rilevante attraverso l'USB all'interno dell'RSU e all'interno del sindacato, ma la linea sciagurata dell'USB di firmare l'accordo e di coprirlo nelle assemblee, diciamo, a parte non li ha salvati dall'epurazione, ma è stato un fattore importante per capire che questo accordo poteva anche essere diverso. Ora, noi siamo tra quelli che non vogliono la chiusura dell'ILVA, ci distingue questo dai liberi pensanti e dalla stessa FMLU legata a mani e piedi attualmente al progetto Taranto, cioè l'arco ambientalista. Ma chiaramente, diciamo, no, bisognava strappare un accordo migliore, bisognava strappare garanzie per tutti gli operai, bisognava non accettare il calderone delle cosiddette bonifiche, che è un puro calderone di cassi integrati a perdere, dato che evidentemente per fare le cosiddette bonifiche del perimetro esterno all'ILVA, come dicono tutti, non ci vogliono che un 300 massimo operai fungibili, ma saranno oltre 2000 quelli messi in cassa integrazione, e quindi ve ne saranno chi sarà in cassa integrazione per sempre, diciamo, con un reddito diminuito.
Senti, ma in questa situazione però in cui ci sono gli epurati politici, diciamo così, gli epurati sindacali, tutti quelli che per ragioni personali, insomma, non sono più ben voluti, ben accetti all'interno della nuova struttura produttiva, ecco, quanto è difficile pensare a un protagonismo degli operai nei mesi e negli anni successivi, diciamo, visto il contesto?
Diciamo, direi che da oggi è anche un pochino più difficile, perché la tecnica della messa in cassa integrazione, sia pure attesa, ha avuto il ritmo di un blitz. Cioè, i lavoratori il 30 hanno saputo, soltanto il 30, aprendo il 29, aprendo il web, peraltro cosa molto di cui gli operai sono molto lamentati, diciamo, no? Però aprendo il web hanno saputo il loro destino, e dal giorno dopo il loro budget è stato disattivato, e quindi voglio dire, questi sono a casa. Punto e basta. Chi ha esperienza sa bene che mettere insieme i cassi integrati quando sono a casa in una fabbrica come l'ILVA, dove sono operai che vengono da 8 province e perfino da 3 regioni, voglio dire, un operaio che sta a casa è molto difficile aggregarlo se non ha dei chiari punti di riferimento organizzativi, che attualmente non ci sono, per due ottimi motivi. I sindacati, chiaramente, che pur dovendo lamentarsi e così via, cercheranno una tutela ad personam, diciamo, no? Al tavolo per diciamo qualche uno che è uscito entrerà, qualcuno che è entrato voleva uscire, ve ne sono tra quelli che sono rimasti, perfino alcuni che avevano già accettato il fatto di doversene andare. Ma l'altra questione seria è la posizione politico-sindacale di chi non è da una parte, diciamo, no? Di chi è messo fuori. I liberi e pensanti sono per la chiusura dell'ILVA. Il capo dei liberi e pensanti, Aldo Ranieri, il giorno dopo che è stato messo in cassa integrazione, ha detto: io prendo i soldi e scappo. Quindi questi operai esistono, ma sono virtuali nel combattimento dentro la fabbrica, non da mo', ma da anni, per così dire, post esplosione del 2 agosto e i primi mesi in cui ci fu effettivamente una forte conflittualità. Quindi evidentemente non basta che ci siano degli operai disponibili, bisogna avere anche dei collettori organizzativi che possano diciamo trasformare la disponibilità in organizzazione e lotta. C'è la questione del ricorso legale, che chiaramente tutti ora stanno annunciando il ricorso legale. Gli operai, stiamo contattando gli avvocati anche di altri sindacati, vedi la FIOM dice cioè, noi abbiamo già avuto le richieste per fare il ricorso. Tutti fanno un ricorso legale abbastanza inutile, perché dentro l'accordo vi è una blindatura legale che con la complicità della stessa USB è stata realizzata. La messa in mora del 2112, diciamo, che è peggio che il rimanere del Job Act, mette fuori i lavoratori, fa perdere tutti i diritti ai lavoratori, ed è peggio del Job Act. Non c'è l'articolo 18, ma c'è l'abolizione del 2112, che toglie ogni criterio di clausola sociale agli operai che sono stati messi fuori da Mittal. Non solo, ma nell'accordo è stabilito che i criteri di anzianità bla 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 erano secondari solo nel caso in cui i criteri aziendali avessero creato per l'azienda dei vuoti di organico. Quindi non c'è alcuna garanzia in quell'accordo che chi aveva 5 figli a carico doveva rimanere e chi era in single doveva rimanere. Tutto questo sul piano legale presenterà grossi problemi per poter spuntare anche una vittoria, anche per un solo operaio. Però l'illusione del ricorso terrà sicuramente gli operai a bagnomaria, negli uffici degli avvocati invece che al blocco della direzione delle strade e delle portinerie. Quindi in realtà, diciamo, il nemico ai lavoratori è interno e non è esterno. Per combattere il nemico esterno bisogna fare fuori il nemico interno. E sono le attuali posizioni, USB, liberi e pensanti e l'illusione ricorso.
Una cosa per concludere, a proposito, diciamo, di quello che si potrà fare in futuro, oltre all'analisi di quello che sta accadendo, leggevamo proprio in un vostro comunicato che la prossima settimana ci sarà una sorta di grande conferenza stampa di spiegazione alla città di Taranto di quello che sta accadendo, certo, da parte dei nuovi padroni del vapore, ecco.
Certo, chiaramente noi, mentre facciamo l'analisi, cerchiamo comunque di invertire la rotta, certo. E sicuramente sin da lunedì saremo lì dove, però questo è il punto chiave, perché fino a ieri tu andavi alle portinerie, davi volantini, facevi gli appelli, parlavi con gli attivi, diciamo, e si organizzava qualcosa sul campo. Lunedì noi andiamo alle portinerie, ma tutti gli operai epurati stanno a casa. Mm-hmm. E quindi come fai a contrastare queste cose? La conferenza stampa sarà interna e blindata, evidentemente i lavoratori che sono stati presi da Mittal, diciamo, pur preoccupati, non è che hanno intenzione di mettersi subito in mostra e far parte del calderone degli epurati. I sindacati hanno già un loro incontro al MIS previsto per il giorno dopo, dove diciamo discuteranno le virgole di questa epurazione, quindi non ci sono le forze concrete per fare quello che noi diciamo di fare, solo che noi siamo lo Zaikobas e chiaramente lo dobbiamo fare con i numeri disponibili, speriamo in un centinaio tra operai e persone contrarie, cercheremo di dar fastidio, ma è una battaglia attualmente molto difficile.
Capiamo perfettamente, del resto insomma non è solo Taranto, Taranto oggi è forse il punto più alto di questa situazione, ma insomma non si tratta di un caso isolato, ai noi. Va bene, senti, ti ringraziamo moltissimo, noi ricordiamo che poi tu o chi per te sarete ospiti della radio anche domenica mattina, poi avremo modo di risentirci appunto la settimana prossima.
Domenica mattina, diciamo, è il fatto che la nostra coordinatrice dell'ILVA dello Zaikobas, peraltro quella che si occupa fondamentalmente delle questioni legali, del processo ILVA, diciamo degli aspetti tecnici degli accordi, attualmente gli arresti domiciliari,
c'è,
diciamo,
c'è,
no?
C'è questo piccolo problema.
Hanno disarmato un'arma che chiaramente è perfettamente oliata, ma che un problema lo pone.
Sì, insomma, non da poco.
Ne possiamo parlare.
Va bene.
Ti ringrazio
moltissimo.
Molto e un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Un abbraccio, a presto.